Dal libro della Genesi. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci, tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro: non temete, tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò parlando al loro cuore.
Ecco, siamo arrivati allora alla conclusione. Tutto si è svolto secondo i progetti di Giuseppe e si potrebbe quindi pensare che sia giunto proprio l'epilogo, quando i fratelli ritornano da Cana dove hanno sepolto Giacobbe. Ma in realtà il racconto non è finito, c'è un nuovo principio, c'è una nuova possibilità, perché ci sono nuovi timori che sono poi timori anche vecchi. Ecco. E nei capitoli 43-45, dove c'è tutto il racconto dell'incontro, i primi incontri tra Giuseppe e i suoi fratelli, erano rimasti in sospesi due problemi importanti. Da una parte c'era la preoccupazione per il padre, per Giacobbe, da parte di tutti, sia dei fratelli che di Giuseppe. E questo determina che rimane praticamente un po' in sospeso il discorso della colpa dei fratelli. Era stato l'amore per il padre che aveva riunito di fatto i fratelli con Giuseppe per l'interesse, ecco, per la preoccupazione che tutti avevano avuto per lui. Ma Giuseppe, lo rivedremo anche più avanti, si preoccupa appunto è anche desideroso di incontrare il padre, diciamo così, passa sotto silenzio o non considera abbastanza il problema della colpa dei fratelli. E quindi questo rimane come qualcosa di irrisolto. E l'altro elemento è che mentre i fratelli lo ascoltano atterriti in silenzio, Giuseppe, lui espone loro la propria lettura di ciò che è avvenuto. Nega la colpa e attribuisce tutto all'intervento di Dio. Ora, noi sappiamo che il perdono è qualcosa di molto di più di una veloce assoluzione o o di un passare sopra o passare sotto silenzio. Perché ci sia davvero il perdono occorre la guarigione dell'offeso e di chi offende. Allora ancora non tornano i conti, a causa proprio di questa fretta di Giuseppe, a causa della sua emozione di fronte ai propri fratelli. Allora tocca in questo momento ai fratelli percorrere la distanza lasciata da Giuseppe tra di loro. Il racconto, come abbiamo sentito, non l'abbiamo sentito perché la seconda parte non l'abbiamo letta, il racconto della parte della finale, diciamo, proprio del libro della Genesi, è fatto di due parti. Prima c'è il chiarimento tra Giuseppe e i fratelli, appunto è quello che abbiamo letto, è quello che noi approfondiremo, con prima l'iniziativa dei fratelli nei versetti 15-18, e poi la reazione di Giuseppe nei versetti 19-21. Segue e chiude definitivamente il libro della Genesi la narrazione della morte di Giuseppe, con la visione profetica della liberazione che verrà. Allora, iniziamo vedendo un po', ecco, da vicino l'iniziativa dei fratelli, dove in questi versetti il sogno che aveva aperto la storia, il racconto della storia di Giuseppe continua ad avere i suoi effetti. Vedremo come, ecco, questo episodio è una specie proprio di chiusura e di inclusione sia della storia di Giuseppe sia di tutto il libro della Genesi. I fratelli di Giuseppe non si sono ancora liberati del senso di colpa. Giuseppe ha dato garanzie a questo proposito, avevamo visto, ecco, nel momento in cui lui si manifesta a loro, si fa riconoscere. Ma a questo punto i fratelli non sanno se quelle garanzie verranno ancora rispettate e confermate, perché Giacobbe ora è morto e forse Giuseppe avrà, questo è il dubbio che loro hanno, darà libero sfogo al suo rancore a lungo represso. Loro non sanno. E però una cosa sanno che l'unico che può spezzare la spirale della colpa è proprio lui, è Giuseppe, perché lui è, diciamo così, la parte lesa in tutta la storia. Senza un'azione di Giuseppe, i fratelli sono condannati a rimanere nel terrore, nell'angoscia della colpa. Per questo, ecco, si presentano ad implorare il perdono. Il narratore gioca, ovviamente facendo riferimento al testo ebraico, su la possibilità di duplice significato dell'espressione che apre un po' il testo. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura. Questo avere paura, temere, è una forma verbale in ebraico che ha però la stessa forma del verbo vedere. Quindi quello che noi qui abbiamo tradotto con cominciarono ad aver paura, può essere anche videro che. Allora è chiaro che il male fatto a Giuseppe torna qui a galla in una maniera importante, perché è l'origine, è la fonte del timore, ma è ciò anche che loro vedono, che loro si trovano di fronte quando incontrano Giuseppe, quando hanno, ecco, quindi vedo, quando loro incontrano Giuseppe, tra loro e Giuseppe vedono la propria colpa, diventa quasi un ostacolo, un muro, che è anche però la fonte della loro paura, perché la colpevolezza non affrontata è rimasta intatta. E adesso, dopo la scomparsa di Giacobbe, riaffiora. Sono 17 anni che loro vivono, diciamo così, riparati dalla figura, dalla presenza di Giacobbe. Perché è tale il tempo che è passato da quando appunto Giacobbe è sceso in Egitto insieme ai suoi figli, e non sanno se il perdono di Giuseppe era motivato solo dal desiderio di riabbracciare Giacobbe, il padre. E allora vedete, c'è qui il rovesciamento dell'inizio della storia. Prima era Giacobbe a godere la protezione del padre di fronte all'aggressività dei fratelli, all'inizio, capitolo 37, no? Quindi è Giuseppe, all'inizio, nel capitolo 37, che godeva della protezione del padre di fronte all'aggressività dei fratelli. Adesso che il padre non c'è più a proteggere appunto i fratelli, temono che Giuseppe li tratti come il padre aveva predetto, cioè da avversari. Giuseppe, il lettore sa che, avendo visto, avendo saputo, conoscendo tutto il processo, tutta la sua storia e anche ciò che i fratelli non conoscono, quindi il lettore può facilmente immaginare che Giuseppe non avrà intenzioni di questo genere, e si capisce bene che è proprio la colpevolezza dei fratelli che si risveglia e viene proiettata su di lui. Quindi la colpa passata continua ad assalirli. E le parole che i fratelli si dicono tra sé lo dimostrano. Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Ma ecco, quando avevano incontrato per la prima volta, avevano affrontato questo problema la prima volta, quando Giuseppe non era il loro fratello, ma era il signore egiziano, erano rimasti paralizzati dalla paura. Adesso invece hanno il coraggio, seppur nel timore, di affrontarlo. Oppure, chissà, forse ancora una volta c'è sotto una strategia. Nei versetti 16 e 17, ecco, vediamo la supplica dei fratelli, molto articolata, e anche qui ritorna un loro modo di agire che noi abbiamo già visto all'inizio. Mandano qualcuno, non si sa chi sia, un anonimo, mandarono a dire attraverso qualcuno a Giuseppe che perché temono di affrontarlo. Oppure in realtà stanno agendo come quando rimandarono la tunica di Giuseppe a Giacobbe, preferendo di non andare loro, anche lì gliela fecero arrivare, gliela mandarono, per non essere scoperti, per non essere smascherati. Comunque, qui implorano il perdono di Giuseppe, dicendogli, facendogli dire da qualcuno che in realtà c'è dietro una parola, un ordine del padre. Tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ma quest'ordine non è stato menzionato mai prima. E quindi noi possiamo chiederci se Giacobbe lo abbia detto davvero e se i fratelli non stiano ancora una volta agendo d'astuzia al fine in qualche modo di giustificarsi, ingraziarsi il fratello. Nel testo sono state riportate in maniera articolata e a lungo le parole di Giacobbe prima della sua morte, ma non c'è niente che possa essere avvicinato, possa essere simile all'ordine a cui si fa riferimento qui. Quindi queste parole i fratelli le attribuiscono a Giacobbe, ma in realtà il narratore, il testo, lascia ai fratelli tutta la responsabilità di queste parole. E tra l'altro, ecco, attribuiscono a Giacobbe un'espressione, una frase che loro stessi si sono detti poco prima. Quindi da tutti questi elementi possiamo nutrire seri dubbi. I fratelli sembrano proprio inventare di sana pianta una parola che permetta loro di rivendicare l'autorità del padre. È come se attraverso questa parola loro si fanno sempre difendere, proteggere dal padre, ottenendo così il perdono del fratello. La prima e ultima parola, interessante, di tutto quello che loro dicono è identica. Tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine. E alla fine dice: perdona dunque il delitto dei servi di Dio di tuo padre, del Dio di tuo padre. Quindi tuo padre è all'inizio e alla fine. Questo per sottolineare, per ricordare, per riportare alla memoria di Giuseppe che lui è il figlio prediletto, lui è l'unico figlio di Giacobbe, era stato così nel cuore del padre. E i fratelli cercano di fare leva proprio su questo legame, sottolineando in qualche modo la figura del padre, la figura paterna, nel suo duplice ruolo, di colui che unisce i fratelli e li separa. Qui abbiamo anche la menzione di Dio da parte dei fratelli nel loro discorso, e sicuramente anche questo non è un caso. Anche perché attraverso questo i fratelli sanno di colpire un punto sensibile di Giuseppe. Perché sono tre i motivi che potrebbero spingere Giuseppe al perdono e che sono tutti riuniti qui in queste poche frasi. La richiesta del padre morto, il pentimento ancora non ben chiaro, ma insomma possibile, dei fratelli e l'invocazione del Dio di suo padre. Ma ecco, ritornando a questa invenzione che loro hanno fatto, attraverso questo loro dicono qualcosa della loro verità. Per la prima volta, anche se in modo indiretto, i fratelli confessano chiaramente a Giuseppe la loro colpa, caratterizzandola moralmente: abbiamo fatto il male. Manifestano per ben due volte il desiderio di essere perdonati. Perché è la prima volta che lo confessano a Giuseppe? Perché la prima volta l'avevano confessato al Signore, ne parlavano tra sé e poi l'avevano confessato al Signore egiziano, non al fratello Giuseppe. Allora, attraverso questo loro modo di parlare, di rapportarsi a Giuseppe, la loro colpevolezza in qualche modo attraverso questo li allontana da lui. Mostrano quindi a Giuseppe come la loro colpevolezza li allontana da lui. Giuseppe deve rimanere sorpreso, ecco, da questo discorso, da questa richiesta. Giuseppe pensava che tutto è andato bene, in fondo tutto è ritornato in qualche modo. Quindi la storia a questo punto può essere portata a compimento solo dai fratelli, che del resto l'avevano iniziata in qualche modo, no? Con la loro decisione di vendere Giuseppe. Perché per Giuseppe è tutto a posto, è tutto. Di fronte a questa richiesta dei fratelli, Giuseppe si mette a piangere. Non è la prima volta che lo vediamo, ma anche qui ci possiamo fare delle domande. Forse piange perché è triste, perché si rende conto dell'astuzia, del calcolo che traspare dietro al comportamento e alle parole dei fratelli, oppure è commosso per la confessione spontanea della loro colpa. Forse è addolorato perché si rende conto che tentano ancora una volta di proteggersi da lui grazie alla figura del padre, anche se ormai morto. Oppure è emozionato dal loro desiderio di essere perdonati, riconosciuti come fratelli con la loro colpa. queste domande non abbiamo una risposta, perché il narratore prosegue e riporta una nuova iniziativa, un'altra iniziativa dei fratelli. I suoi fratelli, versetto 18, andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci i tuoi schiavi. Il narratore non è interessato qui alla colpa. Il problema da risolvere non è quello della colpa, anche perché i fratelli sembra che se ne preoccupino solo perché è l'unica prospettiva che hanno, quello della loro colpa. Ma qui c'è qualcosa di più dietro, c'è quel sogno. E Giuseppe non è interessato al problema della colpa, per lui è il sogno quello che conta, e vedremo. I fratelli, si dice, andarono e si gettarono a terra davanti a lui. Letteralmente, l'ebraico dice, i fratelli vennero e caddero sulla loro faccia davanti a lui e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Questo cadere sulla faccia, che significa inchinarsi ovviamente, ma collega direttamente ciò che sta avvenendo al capitolo 37. C'è qualcosa di nascosto, diciamo, di oscuro, che è all'opera in questa storia e in tutta la storia, diciamo, che la modella, ma che la modella da, potremmo dire, da dietro le quinte. Il rapporto tra Giuseppe e i fratelli ora è esattamente quello che era stato predetto, diciamo, annunziato e non accettato nel capitolo 37. L'analogia tra le due situazioni è lampante, ma è lampante anche il legame con ciò che era successo 17 anni prima. I fratelli adesso si mettono di nuovo di fronte a Giuseppe nella stessa situazione, è questo prostrarsi davanti, in cui si erano trovati di fronte al signore egiziano. Ci sono come questi momenti che ritornano in tutta la narrazione, in tutta la storia di Giuseppe. I fratelli sicuramente dicono adesso la verità, anche se continuano ad agire con una certa furbizia e abilità. Sembrerebbe, appunto, qui tutta una messa in scena, tutta questa scena che loro costruiscono, sembrerebbe una messa in scena che assomiglia tanto a quella che avevano fatto, avevano realizzato all'inizio della storia per annunciare a Giacobbe la scomparsa di Giuseppe. Preparano il terreno mandando qualcuno, gli fanno sapere che c'è stato un male che è stato fatto. Lì era una bestia aveva sbranato, qui è loro che confessano, ma la struttura è la stessa. Poi alla fine si presentano di persona con la speranza di raccogliere i frutti di quello che avevano messo su, che avevano preparato, cercando di ottenere i favori del destinatario, no? Di là Giacobbe e qui Giuseppe. All'inizio, nel capitolo 37, inventano per il padre una menzogna che è simile a quella del serpente, perché del serpente del capitolo 3 della Genesi, per questo vi dicevo c'è anche questo rimando, perché utilizzano la verità, che è la tunica di Giuseppe, per dire però il falso, per portare ad una notizia falsa, il fatto che sia stato un tragico incidente, nell'intenzione di fare il male, per risentimento nei confronti del padre, avevamo visto. Adesso usano la loro astuzia per cercare di liberarsi della loro paura, che è generata non tanto dall'atteggiamento di Giuseppe, ma dalla loro colpevolezza, dalla colpa, dal senso di colpa che loro hanno dentro, che fino adesso è stato negato da tutti, da loro e anche dalla vittima. Adesso, ecco, però tocca proprio alla vittima dire ciò che ne deve essere di questa colpa, che ne è di questa colpa, e se ci sarà un castigo. Sta a Giuseppe, che è la vittima, pronunciarsi sulla colpevolezza che li allontana da lui, che li rende sospettosi nei suoi confronti. E allora ecco che nella seconda parte del nostro testo abbiamo la reazione di Giuseppe. E la sua risposta è decisamente abbastanza enigmatica. Giuseppe disse loro: «Non temete, tengo io forse il posto di Dio?» Questa domanda, che è sicuramente una domanda retorica, suona però un po' come un rimprovero. Giuseppe ha chiaro quali sono le cose che spettano a Dio, come concedere il perdono o la nascita di un figlio, e quali cose invece spettano all'uomo. Però qui Giuseppe anche è mostrato come una persona molto libera, una grande libertà, perché nel capitolo 45, quando lui si era rivelato ai fratelli, Giuseppe parla del suo perdono, si arroga, si attribuisce la capacità di perdonare i fratelli. Qui invece è tutto un po' più controllato. Giuseppe sembra consapevole dei limiti della propria autorità e rifiuta di arrogarsi le prerogative di Dio. Ma vediamo più da vicino che cosa significa la risposta di Giuseppe. Si significa sicuramente che la spirale del male che era stata innescata dai fratelli può considerarsi spezzata. Ma la domanda che Giuseppe fa rivolge ai suoi fratelli, sono io forse al posto di Dio? È lì perché alla fine i fratelli non sappiano più, davvero, non sappiano ancora come Giuseppe risponderà, come si porrà. Perché questa domanda retorica così può voler dire tante cose. Cioè, sono al posto di Dio nel senso che spetta a Dio perdonare, non è una cosa. Oppure sono io al posto di Dio nel senso, sì, Dio perdona, ma io sono mica Dio, no? Quindi io mica perdono come perdona Dio, ecco. Quindi ancora questa domanda alle loro orecchie può suonare molto ambigua. Certamente dice una cosa, che il perdono è uno tra dei meccanismi più complessi nei rapporti umani. E questo momento della storia di Giuseppe ci offre la possibilità, l'occasione di vederne i pericoli, le malizie, le potenziali ambiguità. Forse anche quella di Giuseppe in realtà è un po' una tattica. Giuseppe dice ai fratelli che è con Dio che dovranno vedersela. Forse c'è una eco un po' lontana, se vogliamo, ma ce la possiamo ravvedere, della domanda di Caino. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Giuseppe sembra dire che è Dio e non Caino e non Giuseppe il custode del suo fratello, dei suoi fratelli. Quindi Giuseppe intende dire forse che la colpa dei suoi fratelli non è un affare suo. E questa è una risposta, appunto, come si diceva prima, sicuramente non rassicurante. Del resto, tradimenti, torti, conflitti nella famiglia non sono mai facili da superare. E il narratore ci mantiene, l'enigma ci mantiene un po' nell'incertezza fino all'ultimo. Quindi né i fratelli né noi sappiamo come in realtà sia disposto Giuseppe nei confronti dei fratelli. A questo punto, ovviamente, l'esito dipende tutto da Giuseppe stesso, che è come messo con le spalle a muro, costretto a pronunciarsi sulle conseguenze di una colpa che lui 17 anni prima aveva nascosto. E aveva parlato di un Dio che aveva trasformato la sua vendita, quindi la conseguenza di quella colpa, aveva trasformato la sua vendita in una missione. Perché Dio mi ha mandato qui perché voi... C'era uno scopo... Giuseppe ha ricevuto una missione attraverso quella vendita. Questo aveva detto Giuseppe. E il narratore, in maniera molto fine, al duplice perdona detto dai fratelli, fa rispondere a Giuseppe con un duplice non temete. che è sicuramente una parola di rassicurazione, che è un modo classico di rassicurare nella Bibbia. I fratelli, abbiamo visto, si sono offerti a Giuseppe come servi, si sono detti servi del Dio di tuo padre, e si offrono adesso come servi di Giuseppe, quindi implicitamente propongono al fratello il posto di Dio. Noi siamo i servi del Dio di tuo padre, adesso gli dicono siamo tuoi servi, quindi danno a Giuseppe il posto di Dio. Giuseppe rifiuta ovviamente il posto di Dio e rifiuta anche la punizione di cui i fratelli parlano, cioè rifiuta di fare di loro degli schiavi. Quindi già questo, ecco, è un'indicazione che rifiuta di punire la colpa e quindi che vuole perdonare. E allora adesso ci troviamo realizzazione di quel primo sogno che aveva fatto Giuseppe. Giuseppe con i suoi fratelli prostrati ai suoi piedi. Là il sogno era stato interpretato dai fratelli come una volontà di potenza. Qui Giuseppe nega qualsiasi desiderio di dominio. E proprio così Giuseppe proscioglie concretamente i fratelli dall'odio che avrebbe naturalmente ispirato quella loro reazione. E è interessante che Giuseppe non fa nessun riferimento al padre Giacobbe. La figura paterna, l'abbiamo già visto, fin dall'inizio del racconto, univa i fratelli proteggendoli gli uni dagli altri. Ecco, stavano insieme praticamente perché c'era Giacobbe, grazie alla presenza di Giacobbe. E quindi la sua scomparsa lascia lo spazio possibile all'incontro diretto tra loro. Infatti, nelle parole di Giuseppe, rimane solo io e voi. Sotto lo sguardo di Dio. Le separazioni sono legittime perché non esiste una relazione vera senza una separazione, una distanza, ma il giusto, diciamo, intermediario sicuramente è Dio. All'inizio Giuseppe aveva ricevuto un ordine dal padre, andare verso i suoi fratelli per riportare una parola di bene al padre stesso. Capitolo 37, anche questo. Giuseppe ha portato a compimento la missione ricevuta dal padre, rimandandogli una parola di vita tramite i suoi fratelli dopo il suo incontro con loro in Egitto. E adesso quindi si avvera, si realizza, ecco, il vero incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli. nel rifiuto di Giuseppe di accettare come schiavi coloro che sono venuti a trovarlo in quanto fratelli. Però Giuseppe non perde di vista la loro colpevolezza e ne parla nel versetto 20. Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Definisce la colpa dei fratelli in maniera chiara, riprendendo le loro stesse parole. Hanno fatto un male che ha causato una sventura. Se i fratelli esprimono la propria verità quando parlano di un male che loro hanno compiuto come però conseguenza di quello che hanno subito la preferenza del padre nei confronti di Giuseppe, Giuseppe adesso risponde che questo però non toglie niente alla loro colpevolezza. Non c'è la giustificazione, che è un attenuante, se vogliamo, della colpa. Adesso Giuseppe compie verso i fratelli il passo necessario per ridurre la distanza che lui aveva lasciato tra di loro nella fretta di far venire il padre, no? E il fratello Beniamino. E questa loro, l'iniziativa che hanno preso, allora, ecco, permette a Giuseppe di perdonare loro, sigillando, cioè portando a compimento, diciamo, l'invenzione della fratellanza, perché da questo noi eravamo partiti, da una storia che costruisce, dove si impara a costruire la fratellanza. Giuseppe adesso precisa e corregge un po' quello che aveva detto nel primo incontro con i fratelli. Inizia riconoscendo al male che hanno fatto i fratelli tutta la sua consistenza. È un male vero, è un male reale che loro hanno fatto. Ma è vero anche che da questo male è uscito del bene. È uscita anche la via per superare la crisi e costruire un nuovo rapporto tra i fratelli. Quindi chi è che ha operato, diciamo, questa saldatura tra il male fatto ma il bene che ne viene fuori? Ovviamente è l'azione di Dio. E quindi l'azione di Dio, che è la vittoria sull'operato del serpente, che aveva invece volto il bene e il male. L'esperienza di Giuseppe è proprio questa, che adesso può essere anche riletta in questa ottica. Nella storia che ha avuto Giuseppe, in tutte le sue disavventure, i luoghi di morte sono diventati grembo di vita. Tutte le sue sventure sono state attraversate e fecondate dalla presenza di Dio, dalla benedizione alla quale Giuseppe ha acconsentito. Nella storia però di Giuseppe ci sono solo tre momenti in cui viene presentata, viene narrata un'azione diretta di Dio. Sono quando la morte colpisce i figli di Giuda. Dio è all'origine della morte dei figli di Giuda. Poi Dio sta con Giuseppe quando è nella casa di Potifar e nella prigione. E infine Dio conferma il progetto di vita di Giuseppe incoraggiando Giacobbe a scendere in Egitto. Questa è tutta l'azione diretta di Dio nella storia di Giuseppe. Tutto il resto del racconto sono gli uomini che realizzano ciò che succede. Cominciando da Giuseppe, che diventa saggio e giusto attraverso la sua prova e grazie però alla vicinanza di Dio. Giuseppe ha agito, però Giuseppe non ha fatto tutto, e ciò che ha fatto non l'ha fatto da solo. Spesso Giuseppe non ha fatto altro che aprire un cammino in modo tale che gli altri da solo costruissero, si percorressero, diciamo, la via della propria salvezza. E questo l'ha fatto soprattutto con i fratelli, quando li ha guidati attraverso le angosce della loro colpevolezza verso questa costruzione della fratellanza. Ma quelle strade sono stati loro a percorrerle. Ricordiamoci, no? Tutte i dialoghi e le azioni di Giuseppe nei confronti dei fratelli, no? Che a volte agisce in quel modo che sembra un po' contraddittorio, un po' strano, uno volubile, uno che cambia idea improvvisamente, no? Lui li guida su quelle vie, ma loro percorrono quelle vie e attraverso quelle vie loro perlomeno tra sé confessano il loro peccato. Adesso invece sono loro a permettere a Giuseppe di fare il passo necessario per abolire la distanza che lui aveva mantenuto, ignorando la loro colpevolezza. Quindi c'è una dinamica di alleanza che porta a compimento la storia di Giuseppe. L'azione di Dio, l'azione di Giuseppe e con quella di tutti gli altri personaggi, ma principalmente con i fratelli. Dinamica di alleanza che è l'opposto di quella del serpente. Che cos'è una dinamica di alleanza? È una dinamica in cui nessuno fa tutto, ma in cui ognuno, assumendo le proprie responsabilità, fa quello che deve fare, permettendo così per sé e per gli altri la realizzazione della salvezza e della propria vita. Sicuramente è Dio che dà l'impulso iniziale a questo processo. Senza questo nulla sarebbe stato possibile. E questa è la lettura che ne dà Giuseppe. Lui ha vissuto in prima persona la vicinanza con il Dio della benedizione. E questo è quello che ora Giuseppe indica ai suoi fratelli. E allora adesso Giuseppe riporta in primo piano, diciamo, colui che era stato dietro le quinte, che è Dio. Ma era stato dietro le quinte per lasciare agli uomini lo spazio in cui assumere la propria responsabilità, lo spazio in cui rischiare le scelte che solo loro erano in grado di fare. Allora questo sguardo di Giuseppe sulla presenza di Dio, su Dio che sta, ecco, all'origine, suggerisce un livello di profondità ancora maggiore. Dio che è all'opera misteriosamente, che agisce nella rettitudine e nella colpevolezza, nella verità e nella menzogna, nell'odio e nella violenza. Dio è presente nell'amore e nella speranza. Che questa famiglia sia destinata alla vita, ad una vita di fraternità, nessuno lo può impedire, perché dietro appunto c'è il piano di Dio. Dio ha pensato di farlo servire a un bene. Questo Dio ha pensato può essere tradotto anche Dio lo aveva pianificato come un bene, aveva un piano di bene. E questo è un'idea tipica, biblica, dell'Antico Testamento. Per esempio nei Salmi, confidare nel piano di Dio basta a vanificare i piani dei malvagi. Per esempio il Salmo 35,4. Tanti piani ostili si presentano, ma il salmista è certo che Dio li distruggerà. Quindi i piani di Dio scompaginano anche i piani più scaltri degli uomini. Sicuramente questo, se vogliamo, è un dato rassicurante. Noi possiamo sempre confidare nei piani di Dio, ma dall'altro è anche un avvertimento, cioè che i nostri piani sono sempre provvisori. Da questo che stiamo dicendo, il mio maestro André Venin dice che emerge una concezione molto chiara delle due dimensioni fondamentali che emergono: il realismo e la certezza. Il realismo riguardo alla nostra condizione umana e la certezza riguardo a quello che, grazie alla fedeltà di Dio, è l'esito ultimo della nostra esistenza. Il realismo da solo porta alla disperazione, perché ci rende consapevoli solo del pericolo che incombe sulla nostra esistenza e ci nasconde però quello che è l'esito finale della vita. Invece la certezza da sola porta a un futile romanticismo, dice lui, perché ci persuade del trionfo finale, ci illude di essere immuni dalle lotte, dalle difficoltà che ci accompagnano prima del trionfo finale. Ma, ecco, il ciclo di Giuseppe è implacabilmente realista e incrollabilmente fiducioso in quello che sarà l'esito ultimo della nostra esistenza. Il realismo è indispensabile per non cadere in un devozionalismo romantico, tutto. Ma perché anche il Vangelo è una profonda comprensione della condizione di rischio in cui l'umanità si trova a vivere. Quindi realismo ci mette di fronte alla nostra realtà, che è un'esistenza di rischio. Ma al tempo stesso siamo qui invitati a partecipare della certezza degli autori, del narratore, del redattore, di coloro che hanno prodotto questa narrazione, i quali non dubitano che Dio da ultimo trionferà. Qui la proclamazione è chiara: c'è un altro piano all'opera con potenza. Non ci sono fratelli malvagi, non ci sono potenze mondane, terrene, politiche, imperiali che possono opporsi a questo piano. Dio ha in serbo un piano per il suo popolo e quel piano trionferà. Questo è un po' il messaggio che viene alla fine. Questo piano si fa strada attraverso qualunque altro piano, sia col suo concorso o a suo dispetto. Ci sia piani umani che vanno al favore o che vanno contro. Quindi in questo versetto 20 del capitolo 50 della Genesi c'è un'affermazione, se vogliamo, programmatica del Vangelo, che governa l'intera storia. I piani degli uomini non vanificano il piano di Dio. Anzi, se vogliamo, qui il messaggio è che i piani degli uomini a volte inconsapevolmente, anche se sono malvagi, favoriscono il piano di Dio. E il piano di Dio è per il bene, dice Giuseppe. Ha pensato di farlo servire ad un bene. E qui c'è la parola con cui viene designata la creazione nel primo capitolo della Genesi, che in ebraico è Tov. Quindi il creato era stato visto e previsto dal creatore buono o molto buono. Il piano di dare questo creato in mano alle creature era un buono e ha operato in tutto, lungo tutto questo libro della Genesi. Allora questa parola, questo termine buono, bene, buono, sia in ebraico, in greco anche, hanno la stessa parola. Dall'inizio alla fine di tutto il testo della Genesi è una asserzione decisa, ecco, del piano di Dio per il bene. Quindi dall'inizio della Genesi alla morte di Giuseppe, il Dio della creazione ha avuto in mente un solo proposito e si è servito anche delle vie perverse degli uomini, come i fratelli di Giuseppe, per condurre la creazione al bene. Infine, ecco, con l'ultimo versetto, Giuseppe parla e dice qual è l'essenza di questo piano di Dio. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Qual è l'essenza del piano di Dio? È la vita. Quella vita che nessun altro e nessun'altra cosa può dare. Solo Dio, solo il Dio di Israele può garantire la vita. Il riconoscimento di questo proposito di bene di Dio non porta Giuseppe ad un fatalismo. Dio fa tutto bene, quindi succeda quel che succeda. No, ma lo porta ad una vocazione. C'è corrispondenza perfetta, possiamo dire, tra la volontà di vita di Dio e l'attività di Giuseppe, che provvede concretamente affinché la volontà di vita di Dio si realizzi. Non dubita del piano di Dio, ma allo stesso tempo accetta di farsene carico, di farsene responsabile, quindi accetta la propria vocazione. E il narratore conclude parlando di consolazione. Così li consolò parlando al loro cuore. Ora il problema della colpa è stato veramente risolto. È superato ogni criterio retributivo. C'è un altro testo nell'Antico Testamento che unisce la consolazione con il cuore. È Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo e parlate al cuore di Gerusalemme. Il parallelo non può essere casuale. La parola di consolazione in tutti e due i testi è parola che entra nel profondo dell'esistenza di chi la riceve. I fratelli si sono dimostrati condizionati dai propri disagi, dal proprio disagio creato dalla preferenza del padre, fin dal capitolo 37. Hanno introdotto nella famiglia un piano di morte, ma la vocazione di Giuseppe, scaturita dal piano di Dio, invece è di dare la vita a questa famiglia. È possibile che qui faccia eco ancora una volta l'inizio del racconto, quando i fratelli avevano invano tentato di consolare Giacobbe, della morte presunta o annunciata di Giuseppe, e il quale, Giacobbe, però rifiuta di lasciarsi consolare. E in questo modo impedisce che i figli abbiano quella pace familiare a cui aspirano, che è costruita, sarebbe costruita su una morte, ma loro vogliono così. Il problema non c'è più, vi ricordate? Giuseppe non c'è più, il problema non c'è più, e quindi tutti vissero felici e contenti, si può dire, Ma il narratore qui potrebbe suggerire che è proprio dalle parole rivolte loro da Giuseppe che i fratelli finalmente ricevono quella pace desiderata. Si conclude: parlò al loro cuore. Qui c'è tutta la forza di persuasione di Giuseppe che convince i fratelli che da ora in poi non avranno più niente da temere. Probabilmente però c'è ancora di più. Nella finale del racconto il narratore indica il termine del processo di guarigione della parola a cui le maldicenze di Giuseppe, vi ricordate, e l'odio dei fratelli avevano impedito fin dall'inizio di servire alla costruzione della pace, dello shalom tra di loro. C'erano state parole che avevano impedito la costruzione della pace. Dopo che i fratelli hanno detto la loro verità e portato Giuseppe a esprimere la propria, la parola è finalmente in grado di toccare il cuore, segno ormai della possibilità della fiducia reciproca, segno anche della pace che il narratore si limita a evocare con queste poche parole, ma che acquista qui tutto la forza del piano di Dio che alla fine ha consolato e ha dato pace.